Ben ritrovati agli ascoltatori di Ricerca, che oggi incontra Rosario Caruso, presidente dell'Associazione Italiana Infermieri di Oncologia Medica. Con lui affrontiamo un tema che è quello della fatica correlata al tumore e delle recenti linee guida che sono state prodotte su questo tema, un tema che investe e riguarda molte persone. Dottor Caruso, è la prima volta che delle linee guida vedono a guidarne la stesura gli infermieri.
Sì, grazie intanto per questo spazio in 5 minuti di ricerca e confermo che questa esperienza di fatto è un'esperienza interessante per almeno due aspetti. Uno è quello che stava dicendo lei rispetto alla novità che in una linea guida multisocietaria e quindi che vale per professioni diverse, questa è una linea guida che è stata diciamo in prima battuta portata avanti da un'iniziativa di AIAO, che è l'Associazione Italiana degli Infermieri di Area Oncologica, e poi sostenuta dall'AIOM, che è l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, dalla Società Italiana di Medicina Generale e dalla SIPO, che è la Società Italiana di Psico-Oncologia. Quindi di fatto è una esperienza che ha visto gli infermieri guidare sia dal punto di vista metodologico, ma anche proprio come pacemaker, proprio come segnapassi di questa attività progettuale che è complessa, l'intero processo. Questo è interessante perché un po' riflette la maturità che l'infermieristica italiana e le scienze infermieristiche italiane mettono in campo nel nostro panorama del sistema sanitario nazionale. In particolare dal 2017 con la legge 24, la famosa legge Gelli Bianco, che chi si è proposto, chi è nel registro del Ministero della Salute come associazione tecnico-scientifica, società scientifica, ha tra le attività che deve fare anche il mandato di produrre linee guida. E questo è un indice di maturità, ecco, di un settore non secondario a una serie di iniziative a cui siamo già ben abituati, ad esempio congressi di rilievo organizzati dalle diverse associazioni, società scientifiche infermieristiche e altre attività di vita associativa. Le linee guida richiedono una grande maturità anche scientifica, semplicemente perché si tratta di la linea guida è l'output di una ricerca che si chiama traslazionale di secondo livello. Significa che è quell'approccio che in modo critico guarda la letteratura, qua questo lo fa anche, voglio dire, le revisioni sistematiche che vengono fatte da chi si occupa di ricerca, ma fa un passaggio ulteriore. Utilizzando una specifica metodologia, filtra queste informazioni e produce delle raccomandazioni che hanno una direzione e hanno una loro forza. E quindi questo, come dire, sono molto, non solo contento ovviamente per l'Associazione Italiana degli Infermieri di Area Oncologica, ma contento per la comunità scientifica e comunità professionale infermieristica, perché questa linea guida proprio riflette la maturità che ormai abbiamo conquistato sul campo, ecco, della ricerca e della professione.
Quali sono le raccomandazioni che sono emerse?
Le raccomandazioni che sono emerse sono 8 raccomandazioni, tutte raccomandazioni condizionate a favore degli interventi. Condizionate significa che il clinico che poi le deve, come dire, mettere in campo, deve fare una valutazione specifica sul caso. Queste raccomandazioni sono legate all'utilizzo dell'esercizio fisico in termini di attività anaerobica, aerobica ed esercizi di resistenza nel ridurre la fatica ancrocorrelata. Sono legate suggerisce l'intervento di mindfulness come specifico intervento psicosociale. si suggerisce l'intervento di cognitive behavioral therapy, la terapia cognitiva comportamentale, si suggerisce anche l'intervento psicoeducativo, dove l'intervento psicoeducativo diciamo che è un intervento meno strutturato dell'intervento precedente, la cognitive behavioral therapy, se uno legge la linea guida capisce che anche in questo caso le evidenze che sono state sintetizzate hanno, e il panel poi alla fine ha espresso un suggerimento condizionato a favore di questa tipologia di interventi. L'agopuntura, stesso discorso, il tai chi e queste forme di, diciamo, che riflettono l'importanza della connessione corpo-mente nei pazienti che hanno malattia oncologica, lo yoga e il massaggio terapeutico. Senza entrare troppo nello specifico su ognuno di questi, io ci tengo a far passare un messaggio. Il messaggio è che molte di queste raccomandazioni rischiano senza, come dire, l'inquadramento dato da questa linea guida, di restare nel limbo del buonsenso, nel limbo di una poi alta probabilità di gestione del sintomo eterogeneo rispetto ad alcune pratiche che funzionano. Che significa? Significa che aver scritto nero su bianco queste raccomandazioni, seppur condizionate a favore dell'intervento, di ogni intervento suggerito, ci dà la possibilità di definire in modo più specifico una cornice di attività che devono essere prese in considerazione quando gestiamo pazienti che presentano questa sintomatologia. Questa sintomatologia non è una sintomatologia banale, perché purtroppo c'è anche un aspetto culturale che va tenuto in considerazione, che è un po', giusto per fare un parallelismo, quello che succedeva tanti, tanti, tanti anni fa. Mi piace pensarla, direi, più di un secolo fa, ma non è così in realtà, sul dolore, nel senso che il dolore, se una persona sta male, è connaturato alla malattia e quindi è naturale che ci sia. La fatica, uno dice, se una persona, un cittadino, ha una diagnosi di tumore, sta facendo dei trattamenti o ha finito di fare dei trattamenti, è normale che ha questa astenia. Beh sì, è normale dal punto di vista di meccanismo fisiopatologico, ma qualcosa bisogna farla, nel senso che questa condizione in tutte le fasi di vita e in tutte le condizioni, in tutte le fasi di vita del percorso, intendo del percorso chiaramente di pianificazione assistenziale, può essere affrontata e deve essere affrontata. Quindi quando nella raccomandazione leggiamo, si suggerisce ad esempio l'esercizio fisico. L'esercizio fisico non è inteso solo come l'esercizio che fanno le persone che camminano bene, le gran camminate a passo veloce e così via. L'esercizio fisico, se uno va a leggere poi le specifiche delle analisi che sono state fatte, è inteso anche per diversi sottogruppi di pazienti, addirittura infatti ci sono una serie di esercizi anaerobici, aerobici e di resistenza o combinati, che di fatto possono trovare applicazione anche nei casi di non perfetta capacità a muoversi. Questo vale anche per discorsi analoghi, si possono fare anche per le altre raccomandazioni. La questione è che bisogna uscire, come dire, da questa area di incertezza se si può fare qualcosa, se è buon senso fare qualcosa, e formare dei professionisti che siano in grado di applicarle queste raccomandazioni.
Grazie dottor Caruso e agli ascoltatori di 5 minuti di ricerca, risentirci al prossimo.